Yeah.
Ragazzi,
250
250 trasmissioni ce l'abbiamo fatta questa volta.
Yes,
la 250esima.
Vai, vai. No,
sì.
No,
la più lunga, la più duratura, la più
schifosa,
la più schifosa trasmissione di radiazione. Eccola qua, eccoci qua di nuovo con il primo pezzo, Scam e Spam. Oramai so che ci tenete tantissimo, per cui non potevamo
farne a meno. Era proprio indispensabile.
Allora, predisporre un ordine. Una mail che è arrivata senza neanche segnalazioni di spam. Ciao, si prega di trovare legato al nostro nuovo ordine. Non vediamo l'ora di ricevere una fattura pro forma. Grazie, migliori saluti. E la firma della ditta.
E volete voi non scherzare?
Ah, è un punto ISO.
ISO.
Osi.
What?
Punto ISO.
No, fai l'immagine disco.
L'immagine disco.
Ragazzi.
Immagine disco.
Cioè, voi fate quelli della sicurezza, ma non sapete un cazzo, secondo me. Ma veramente siete dei cazzoni mai visti. Comunque un punto ISO, 900 KB, vabbè, insomma, non possiamo provarlo, però... vabbè, insomma, un'azienda che riceve una mail del genere è probabile che la apra. Consegna espressa DHL, altre mail di spamcam. Ah, anche questa non è, diciamo così, segnalata come spam dagli anti-spam. Numero di pacco, data di arrivo, DHL Express. Caro cliente, il tuo pacco è arrivato in ufficio. Il nostro corriere è stato in grado di consegnarlo al tuo indirizzo a causa di un indirizzo errato fuori dal nostro cliente. Cosa più che credibile. Clicca sull'attaccamento. Ecco qui. Qui hanno sbagliato. Clicca sull'attaccamento per scaricare e stampare la ricevuta.
Attachment.
Secondo me, effettivamente, per ricevere il tuo pacco vai in uno dei nostri uffici più vicini e mostra questa ricevuta. Beh, diciamo che questa è fatta bene. Cioè, uno riceve, cazzo, mi è arrivato il DHL, aspetta un attimo che mi scarico il documento.
Volevo solo aggiornare, ho appena verificato, i file ISO si possono aprire con WinRAR, che è un file per estrarre i file cifrati, compressi. Perciò uno potrebbe aprirlo se ha un WinRAR installato, con un CD sopra, lo apre, estrae il file cliccando sopra e viene eseguito per più o meno.
Anche questo è un ISO, se può darti, cioè degli scam spam che ho ricevuto un'ultima settimana, anche questo era un ISO. Quindi
cambiando modalità,
quindi probabilmente riescono a passare.
I
blocchi di scam spam perché sono appunto ISO e...
Su sistemi Windows anche c'è una periferica virtuale per cui monta un'immagine disco, è come se, ed è integrata da Windows 7, per cui cliccando sopra un ISO viene montata come se ci avessimo inserito un CD dentro al computer e se hanno creato un eseguibile all'interno dell'ISO automaticamente apre il programma e
autostart
probabilmente hanno messo un autostart, quindi uno...
Beh, scopriamolo, scarica sto file.
Anche no.
Se vuoi farlo tu.
Andiamo avanti.
Girami la mail.
Andiamo avanti.
Allora, vabbè, sappiate anche che nella posta certificata vi può arrivare qualcosa di carino, tipo scarica questa fattura e... Vabbè, un classico... di questa settimana, ciao eccetera eccetera, uno scherzo, congratulazioni, il tuo indirizzo email è stato selezionato fra i 55.000 iscritti a questa newsletter, per vincere adesso now un buono speso da €500 per Carrefour, l'offerta è valida, approfittane cliccando subito e clicca Mona, clicca. Bene. Bonifici, cordiali saluti, un allegato e un RAR. questo va bene, insomma, questo è un classico, però anche questo non è stato classificato come spam e scam. No,
secondo me dovresti cambiare
beh, questa request for price invece era è stata classificata
parafraso
come...
quello che ha detto il buon anonimo
XYZ.
Parafraso
Mona Mona. Va bene, insomma, richiesta di quotazione, ricerca operatore telefonico, descrive in risposta alla sua candidatura per la vostra offerta lavorativa, eccetera, eccetera. Insomma, lettura contatori idrici. Questa l'avevamo già vista settimana scorsa, non ho capito se era o meno scam e spam. Bene, detto ciò, ragazzi, vi lascio a Jaipur che spaccherà anche questa volta.
Capisco, capisco. E benvenuti ai nostri null pointer ascoltatori, buona serissima, bellissimi porno ascoltatori. Allora, partiamo subito con la notizia di Facebook di qualche settimana fa. Purtroppo abbiamo solo cose riciclate quest'oggi, da metà giugno, luglio, scusate. 5 miliardi di multa negli Stati Uniti a Facebook. Ovviamente la notizia è quello che è, nel senso che la Federal Trade Commission ha detto che Facebook si merita, cattivoni, questa multa da 5 milioni di dollari. La notizia è quello che è, nel senso che, come sappiamo bene, perché i nostri porno ascoltatori sono informatissimi, nel 2018 c'era lo scandalo Cambridge Analytica che ha esposto a una società terza i dati di 50 milioni di persone, ok? E fin qua tutto chiaro.
Sì, sì.
Nel 2012 dice l'FTC che Facebook aveva promesso, tra le altre cose, anche di non integrare mai WhatsApp con gli altri sistemi di Facebook, ma vabbè, questo è un altro discorso. Aveva promesso anche che i dati degli utenti di Facebook sarebbero stati meglio protetti. Ed ecco il risultato dopo 5 anni. Galeotta fu la promessa mantenuta a vuoto per il cazzo e bam, 5 milioni di multa.
Ma poi mai? Io pongo sempre questa domanda.
Sì, perché è definitiva.
Ah sì?
È definitiva, ma Wired giustamente dicendo, citando il Wall Street Journal e il Washington Post, si chiede se la sanzione è equa, ovvero sembra anche troppo poco, pur essendo la sentenza con una big company di internet, mm-hmm, del web, la massima pena mai erogata a una multinazionale, si chiedono comunque se è abbastanza per Facebook. Smetterà dopo questo buffetto per il suo fatturato veramente miliardario di fare cazzate? Probabilmente no, io direi, ma questa è una mia opinione, mia soltanto, ovviamente, tutti quanti mi daranno contro. Sono un DJ impopolare, chiaramente. E questo è quantum, direi.
Beh, ecco, da 5 miliardi?
5 milioni. Vabbè, 5 milioni, cioè, ragazzi, a Facebook 5 milioni. Cioè, è un primo trimestre
del 2019. Facebook ha dichiarato di aver fatturato 15 miliardi di dollari.
Vabbè, 5 milioni anche lì.
5 milioni.
Va bene. Allora, ritorniamo a noi velocemente e poi lascerò di nuovo la parola a qualcun altro che magari aveva qualche cazzata da dire. Io so che posso contare su di voi, o mio valorosi prodi. Vedo il vuoto totale. Sì.
Che suspense.
Allora, in realtà questo qui è una cosa carina e vabbè, diciamo che parla delle VPN. Cosa sono le VPN?
Allora, le VPN sono dei tunnel che ti collegano dal tuo computer.
Sono dei tunnel in cui vi collegate, non so se rendo,
dal vostro computer fino ad un'altra macchina. E in teoria è un tunnel cifrato e tutto il traffico passa per di là, cioè se qualcuno si mette in mezzo, ripeto, in teoria non dovrebbe sapere quello che state facendo, che siti state visitando, quanto banda usate, compagnia varia.
Perché quanta banda usate lo sa.
Il banda sì,
se si mette in mezzo.
Il tipo di banda no.
Esatto.
Boh. Una parte della regia era triggerata in questo momento.
Ma in realtà è fatta apposta. Sì. Crea un tunnel cifrato, tu non sai cosa ci passa in mezzo, ma sai solo che sei collegato a quella macchina lì. Ma ovviamente, di solito, tante persone si collegano a quella macchina lì e quella macchina lì escono fuori. Perché tu sai che sono, non so, X migliaia di persone collegate in Inghilterra, poi chi sta visitando cosa non si sa.
Ok, allora, questa è perché abbiamo parlato delle VPN?
Non si sa, chi non lo sa?
Perché? Se vabbè. Cosa? No, scusami.
Non si sa. Parla molto generalista il nostro anonimo XYZW. Chi non lo sa? Chi è che non lo sa cosa stai visitando?
Non mi funzionava più la mia.
Il tuo ISP, Internet Service Provider. Ma teoricamente, in via del tutto naturale, l'endpoint, il punto di destinazione della VPN, sa dove dopo
dove
ti stai collegando.
Andare, certo.
Se tu apri un tunnel VPN su una mia macchina e poi da questa vai sul mondo, io ovviamente vedo il tuo traffico in chiaro, perché da qualche parte questo traffico deve essere decifrato. O lo fai direttamente end to end.
Però in mezzo non lo sanno, diciamo, no?
Giusto per precisazione.
Chiaro. Esatto. E vabbè, sono iniziato a essere in uso nel 96 e sono una delle innovazioni nella, diciamo, nella navigazione internet che, diciamo, hanno acquistato un notevole
sviluppo
insomma, nel mondo, insomma, sono iniziate
a imboccarlo.
Grazie il mio caro Jaipur. Vabbè, erano state originalmente sviluppate ovviamente come strumento per le imprese, i governi, per connettersi fra uffici in differenti paesi, però a un certo punto, insomma, sono iniziate a essere usate anche contro la sorveglianza. E se voi pensate, il fatto di potersi connettere con questo tubo, diciamo così, facciamo l'ipotesi da un paese, Italia, e vi collegate in Svizzera a un server e da lì poi andate in giro per il mondo, questo vi permette di che in Italia in teoria non sanno che cazzo state facendo.
Mistero.
Vorrei aggiungere una cosa anche.
Yes, yes.
Una volta, parlo di tanti anni fa, 3-4, molte persone vedevano che, non so, su Netflix, tanto per citarne una, in Italia c'erano delle serie TV. E negli Stati Uniti c'erano altre serie TV, oppure le stagioni erano già aggiornate. Perciò le persone si compravano la VPN, pagavano l'abbonamento VPN per collegarsi a dei server americani per guardarsi i film con l'account americano.
Certo.
Perciò non solo per nascondersi, ma anche per bypassare i blocchi di regionali.
Per falsare il punto di collegamento nazionale.
Chiaro. Bene. Allora, bene o male, ecco, la cosa più importante in realtà in questo articolo su Al Jazeera è quello che le VPN stanno diventando sempre di più uno strumento per superare le censure, per cercare di evitare di essere intercettati, insomma, per garantire in un modo o nell'altro la privacy e l'anonimato. Quindi consigliamo ovviamente i nostri ascoltatori interessati alla privacy di studiarsi un po' le VPN, che potrebbero essere una cosa utile per la loro triste, tragica, inutile esistenza. Prego, Jai.
È morfologica, aggiungerei.
Vorrei aggiungere un'ultima cosa. Se io mi collego da casa mia fino in Inghilterra, il mio ISP, Telecom, sa che sono collegato in Inghilterra. Ma se invece uso tecnologie diverse tipo Tor, il primo nodo è Inghilterra, il secondo passa magari per la Svezia, il terzo per il Vietnam. Cioè è molto più difficile sapere i miei movimenti, dove veramente sto andando per visitare i miei siti. Cioè, l'ideale sarebbe di usare una combinazione tra i due, cioè sia la VPN che Tor.
Ok, bene, dopo avervi detto questa cosa più o meno interessante, lasciamo Jaipur spaccare con la sua prossima notizia.
Assolutamente, forse questa notizia chissà se spaccherà, chi lo sa,
chi lo sa.
Ci proviamo come sempre, gli esperti abbiamo finiti, ma abbiamo i nabbi, quindi i nabbi adesso danno un'altra bella notizia. da digitalturbine.com/privacy policy. Cos'è Digital Turbine? Cos'è? È una società che a quanto pare colleziona dati. Non si sa bene come, perché. Perché questa società non dà delle applicazioni. Si parla ovviamente di una società che lavora su Android. Ma questa società garantisce un servizio di deployment di applicazioni. E stando a una ricerca vaga per il momento, non anticipiamo niente, l'anonimo FFFF, che non si sente, non si vede da molto tempo, ma è in agguato, ci osserva. Questa, diciamo, Digital Turbine è in stretta collaborazione come minimo con Samsung. Quindi diciamo che le applicazioni dell'ecosistema di default dei sistemi Android Samsung, che hanno delle applicazioni preinstallate, sono fornite tramite su Digital Turbine, da quello che ho capito, ok? Digital Turbine, nella sua privacy policy, ci sono facce sconvolte dalla regia, e anche abbastanza sarcastiche. Questo Digital Turbine, nella sua privacy policy, dice che sì, potremmo raccogliere dei dati dai nostri utenti, potremmo condividerli con le terze parti con cui collaboriamo, siamo compliant al GDPR, bla 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 bla. Però c'è un piccolo punto che non torna. Secondo analisi dell'anonimo FFFF, e che ho valutato e effettivamente confermato, ovvero il fatto che, ok, se sei quantomeno rigido sulle norme privacy, dovresti chiedere il consenso agli utenti dei dati che raccogli. Ma siccome loro non fanno un'applicazione o delle applicazioni, ma distribuiscono applicazioni di terzi, non c'è effettivamente un opt-in o un opt-out per dire sì, voglio darmi i miei dati, o no, non voglio darvi i miei dati. E questa è la cosa che stride con la loro privacy policy ben dichiarata e ben costruita sul sito internet. Questo è quanto. Ci lascia da riflettere.
Ci lascia da riflettere.
Chissà se l'avrò data in modo egregio.
Non ho capito un cazzo, ma non preoccuparti. Magari ma voi come? Avete capito qualcosa, ma...
Sei un tecnoconduttore poco informato, poco prono alla tecnologia.
Poco prono a quello che cazzo dici tu. Però
mettiti prono che ti inculo, ma cos'è?
Ma domanda, invece tre giorni fa, so che praticamente Trump ha imposto altri dazi alla Cina.
Trump. Non ne so niente, ma dimmi.
E c'è qualche cosa legato al settore del tecno controllo?
Ti ho appena detto che non lo so, Dio.
Non sai niente?
No,
perché
dillo.
Io ho sentito che tre giorni fa ci sono stati praticamente il 3% in meno in borsa, un disastro economico, una roba favolosa, e causato da queste nuove...
queste nuove
dazi che sono stati imposti. E allora volevo sapere se per sbaglio qualche cosa riguardava il nostro settore, capisci? Non lo sai,
puoi dirlo tu,
no,
direttamente.
Era una domanda
la mia risposta è no, non so. Lo so,
cerchiamo di arrivarci. Intanto il 3% su quale paese?
In tutte le borse europee.
Quella europea? Ah,
quella americana?
No. 3% delle borse europee sono andati giù, 2 a 8, 3 a 4, tutti sono andati giù per questi dazi. Però quello che mi interessava a me, che non me ne diciamo un cazzo a me delle borse europee, era se però c'erano implicazioni rispetto alle importazioni tecnologiche. Siccome è un valido co-conduttore, volevo sapere se magari
li abbiamo finiti, notizia. I validi co-conduttori
volevi
abbiamo finiti.
Sapere se era il momento giusto per comprarsi il nuovo iPhone
oppure
il
Huawei.
Nuovo iPhone
o Huawei.
No, diciamo che non in questo momento non volevo fare pubblicità a un cazzo di nessuno, no, a dire la verità, però va bene, insomma,
troppo tardi,
niente, vabbè, è andata così. Noi speravamo di trovare delle informazioni, ma non l'abbiamo trovato. Vabbè,
grazie
prego,
di questa figura
prego,
di merda,
prego,
grazie.
Prego.
Ne avevamo certo bisogno, sentivamo la mancanza delle figure di merda. Bene. Allora, visto che abbiamo finito le notizie serie, diamo notizie tragiche. Da gizmodo.com abbiamo una notizia che si collega un po' all'ultima trasmissione che abbiamo fatto, quando dicevamo che l'assistente di Google si teneva le registrazioni e qualcuno le trascriveva per migliorare l'intelligenza artificiale in barba ai nostri cari utenti di Google Home, Google Assistant, eccetera. Qui da gizmodo.com abbiamo una notizia simile riguardo a Amazon. Le nostre Amazzoni de sto cazzo, che tra l'altro hanno fottuto anche il dominio.amazon agli stati che risiedono nell'Amazzonia, cari da Dio, diciamo che è venuto fuori che un senatore ha chiesto a Amazon come mai, per qualche motivo è venuto a sapere che Amazon tiene le trascrizioni dei messaggi vocali catturati da Echo, il suo assistente vocale. E ovviamente Amazon ha detto no, non è vero, noi non facciamo niente di tutto ciò. Ma in realtà diciamo che ci sono stati dei leak che dicono effettivamente che è vero, come qualche informatore anonimo ha detto, che di Google fa queste pratiche di trascrizione di messaggi vocali per migliorare l'AI, stessa cosa fa Amazon. Stessa cosa assolutamente. Ovviamente, tra l'altro, ricordiamo che questi assistenti vocali, oltre a intercettare tutto l'ambientale quando sono triggerati dalla loro parola chiave, non sono perfetti, potrebbero intuire la parola chiave, tipo, cazzo ne so, ehi Alexa, cazzo, qualcuno a casa,
Google, ok Amazon,
ecco appunto, benissimo, qualcuno a casa avrà triggerato il suo assistente vocale, potrebbero triggerarsi anche con parole simili, e quindi cose che voi non volete dire a Alexa o a Google Home.
Però, scusate, andranno... volevo farvi una domanda. Dica. Supponiamo che voi sappiate che un vostro amico o amica a casa ha Alexa.
Non entro.
O Siri,
no,
o...
beh, glielo faccio spostare in un'altra stanza.
O Siri, o quello che è.
Ok, ragionevole.
Tecnicamente è possibile, e se è possibile, quanto è difficile... o quanto è facile entrare in questo e mettersi a ascoltare in questo, vabbè, che sia Siri, che sia Alexa, quello che è, e ascoltare quello che succede a casa sua.
Allora, io ho
che usano sistemi cifrati per passare
io ho
benvenuto a GDPR io... della serie.
No, io volevo fare una domanda tecnica. Supponiamo che io sappia che l'anonimo Jaipur, no, c'ha sto Alexa a casa, e siccome sono particolarmente interessato a come scorreggia di sera,
sì,
voglio. Allora, vabbè, come faccio io a sentire l'anonimo Jaipur quando scorreggerà questa sera quando tornerà a casa? Domanda. È possibile?
Che teoricamente sì.
Che ci sono?
La crittografia dei dati, quantomeno, che vengono mandati
lato networking, quindi mi metto in mezzo alla rete di Alexa e tento di, visto che tra parentesi è la rete di casa mia, e cerco di sniffare il traffico, lo posso fare, ma sniffo traffico cifrato, perché cifrano per mandare il traffico via ad Amazon, a Google e sì. Quello che si può fare è tentare di aprirla, cioè vedere che vulnerabilità ci sono e prendere possesso, cioè accedere, avere una shell, avere un accesso al dispositivo e quindi prendere il dato prima che venga cifrato. Però non so se effettivamente sono riusciti ad oggi a farlo. Sì. Non mi stupirei se l'hanno già fatto, ma non ho notizie riguardanti questo.
Io avrei una domanda da chiedere. Con due esempi. Prima è successo a voi maschi, ma anche alle donne. Non so, andate a ballare in discoteca, a un certo punto chiudete la discoteca e dovete fare pipì. Cosa fanno alcuni? Vanno dietro nel cespugli e fanno pipì. O dietro una macchina, quello che è. Se vedono che c'è una telecamera, il comportamento umano è diverso, nel senso che non lo fanno, lo sostengono, fanno. O al massimo si spostano e fanno un altro punto. Altro scenario: noi siamo un gruppo di amici, magari tutti maschi, e abbiamo un comportamento più animalesco, magari più grezzo. Se incontriamo un gruppo di ragazze che magari ci piacciono, ovviamente spesso non è che hai quel modo grezzo di comportarti, ma è un comportamento un po' diverso,
ancora più grezzo.
Dipende poi dai gruppi, però di solito la persona cerca di trattenersi un attimo. Ora, tutte le persone che hanno l'Amazon coso che ascolta, dopo averla, e si stavano bene, Amazon, metti la musica che mi piace, accendi la TV, spegni la luce.
Sì.
Poi magari dopo un anno che lo usano scoprono che viene l'articolo che ti spia anche in casa.
Fai partire il...
Ma ti spiano anche in casa.
Tu quello che è, insomma.
Secondo voi, le persone si cominciano a comportarsi in maniera diversa a casa loro sapendo che potrebbe spiare? Ripeto, sanno di rischio, però è talmente così comodo che decidono comunque di tenerselo in casa. Cioè la gente cambia comportamento avendolo in casa oppure rimane sempre lo stesso?
Rimane sempre lo stesso. Se no non se lo prenderebbe.
No, ma ce l'ha già, ce l'ha da 6 mesi, è contento del servizio, poi dopo 6 mesi fa accende la luce, accende il microonde, cucina, poi alla fine scoprono che ti stanno anche spiando. Perciò, visto che è così comodo, è deciso di tenerselo.
La gente scende a compromesso.
Il comportamento a casa cambia o rimane lo stesso?
Secondo me, sparo a caso, la percentuale, il 90% scende a compromesso.
Cioè
fa finta di niente. Si dimentica del problema dopo.
Ah, quindi si comporta come se non ci fosse. Dici?
Sì, beh, assolutamente.
Allora, secondo me, simile alla tua, ma diversa mentalmente, nel senso. Dividiamo due tipi di persone. Se io ho Amazon ecco a casa, so che mi sta spiando, lo so già da adesso, quindi nel momento in cui viene fuori la notizia guarda che ti spia, ok, dov'è la notizia?
No, non lo sai adesso, tu non lo sai, sono 6 mesi, quindi, te la godi.
Aspetta, questo è il primo genere di persone. Il secondo genere di persone è l'utente medio, diciamo, che non sa niente di come funziona, che non suppone, cioè suppone che sia tutto quanto lì dentro e non...
Però dopo legge l'articolo e viene fuori che spiano.
Leggere l'articolo viene fuori che gli spiano, secondo me dice vabbè, nel senso anche il mio cellulare lo fa.
No, però cioè, secondo me sai cosa? La vera differenza sarebbe se la gente, cioè se tu per esempio avessi a casa sto coso e scoprissi che l'anonimo Jaipur ti sta ascoltando mentre tu ti fai il tuo sanscorrigge, secondo me inizieresti a fare le tele paranoie.
Mentre sai che è Jaipur?
Sai che è Jaipur o la compagna di Jaipur o l'anonimo, cioè se è qualcuno di fisicamente che tu conosci e che pensi che possa entrare.
Se è qualcuno che sa identificare.
Se pensi che sia, vabbè, la multinazionale dice, vabbè, anche se hanno sta roba di me, che cazzo me ne frega. Ti sentono la mia scoreggia, che se ne frega, tutto. Cioè, la privacy della tua casa, secondo me, la percepiresti violata se sapessi che i tuoi amici possono entrare in casa tua. E allora forse cambieresti davvero comportamento. Hai capito? Cioè secondo me il problema è il tipo di violazione della privacy che avviene, non che quelli di Google sanno, ascoltano, va bene, che quelli di Google sanno che un pirla sta scorreggiando, che se ne frega. Scusate questa discussione anche troppo, però secondo me c'è questa differenza. Se davvero
c'era una vignetta molto carina, satirica, in cui la polizia hanno appena rubato a casa di uno, la polizia gli va a dire ok, quindi tu hai dato le tue password, le tue chiavi di casa ad Amazon e ti lamenti perché adesso ti è entrato in casa a derubarti, quindi gliel'hai data,
cazzi tuoi, problemi col cervello, ti tieni quello. No, ah, non lo so io.